Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla è Andrea Ettori, qua con me ci sono come sempre Federico Benedusi, ciao Fede.
Ciao a tutti.
E Alessio Piana, ciao Alessio.
Ciao Andrea, ciao Federico, ben ritrovati.
Allora, siamo ancora belli carichi per quello che abbiamo visto nella nottata che è appena trascorsa, la gara di Atlanta 2. Ricordiamo che in questa settimana ad Atlanta si corrono tre gare ed è successo quello che nessuno di noi aveva previsto sostanzialmente nell'ultimo podcast, cioè è arrivata una vittoria incredibile di Ken Rogsen. Avevamo soltanto detto che era chiamato sicuramente una risposta importante nella gara di Atlanta 2, questa risposta è arrivata anche molto grande da parte di Honda, perché ha piazzato una doppietta. Poi Federico ci dirà l'ultima volta che Honda aveva fatto una doppietta nel Supercross grazie al secondo posto di Sexton, ed è arrivata anche una serata negativa per Cooper Webb con il sesto posto finale. Non siamo abituati a vederlo arrancare, insomma, tra virgolette, come abbiamo un po' visto questa notte. Detto questo, parto da te Alessio. Rogsen ha risposto davvero in maniera convincente. Ho appena letto tra l'altro le sue dichiarazioni che Federico ha postato su P300, e se vi ricordate avevamo parlato del fatto che lui aveva in mente insieme a Honda di fare qualche cambiamento per la gara che poi ha vinto. Questi cambiamenti, lui ha detto che ci sono stati sia a livello di setup che di mentalità, come approccio non solo alla gara ma addirittura a tutte le sessioni, cioè un approccio aggressivo. Alessio, campionato sostanzialmente riaperto comunque adesso.
Ma bellissimo, sicuramente, campionato riaperto. Intanto, bella notizia, il ritorno di Ken Rogsen. Oggettivamente inaspettata questa vittoria. Sì. E come è arrivata questa vittoria? Era onestamente ingiocabile. Mi ha fatto sembrare anche un incompetente, probabilmente anche così, visto che nell'ultimo podcast avevo recitato praticamente il De Profundis. Invece Rogsen ha dominato la scena per tutta la serata, di fatto già veloce nelle prove, nella hit abbiamo visto bello grintoso, nel main event non ce n'era per nessuno. Buono, buonissimo per il campionato, meno 13 da Cooper Webb. E adesso noi diciamo sempre il supercross di questi anni il più imprevedibile che si sia mai visto, è così, a maggior ragione con questo format, con questo calendario. Bisognerebbe poi anche capire come si arriva veramente nel giro di tre giorni da un Rogsen che fa nono a un Rogsen ingiocabile. Ci deve essere una spiegazione. Lui ha dichiarato, come giustamente riportato le dichiarazioni che ha riportato poi nell'articolo Federico, ha detto cambi mentalità, di approccio, di setup, va benissimo, però cioè, è incredibile come in tre giorni sia completamente cambiata la situazione, perché onestamente noi sabato parlavamo di un Rogsen che non poteva farci nulla, cioè che era quasi meglio non corresse per fare queste figuracce. Invece questa vittoria che riapre il campionato.
Fede?
Sì, diciamo che dopo il campionato, dopo Salt Lake City, dovremmo muoverci un po' per capire qualcosa in più di questo roller coaster di risultati che non riguarda solo Rogsen alla fine. Abbiamo visto sia in 450 che in 250 risultati molto variabili anche da una gara all'altra, anche a distanza di tre giorni. Sicuramente una vittoria che ci voleva per Rogsen, che veniva da un filotto di risultati non all'altezza, diciamo, un filotto di batoste e soprattutto di sconfitte a vantaggio di Webb. È una vittoria che ci voleva anche per il campionato, perché adesso parliamo di 13 punti di differenza con tre gare da correre, quindi tutto può ancora succedere. Rogsen si è trovato molto bene con questo disegno di Atlanta 2, si è visto sin dalle prove, un atteggiamento più aggressivo come ha detto lui, e insomma è stato veloce sin dal primo minuto dell'evento, cosa che invece non ha riguardato Webb, perché ha faticato dalle qualifiche, ha faticato anche a trovare un certo ritmo, un certo feeling con la pista. Ha detto lo stesso Webb che ha cominciato a guidare bene solo negli ultimi minuti della finale, poi è finita come sappiamo, poi ne parleremo. E insomma, in tutto questo a fronte di un Webb che ha compiuto il primo passo falso praticamente dalla prima gara di questa stagione, dove era arrivato nono, abbiamo un Roczen ritrovato a pieno, che adesso è lanciatissimo verso la gara di sabato, che si disputerà ancora ad Atlanta, ancora su una pista simile a questa, dove Webb ha sofferto, dove Roczen, insomma, pur non andando molto bene sabato scorso, ieri ha stravinto. Adesso stiamo a vedere, perché ogni gara ormai sembra essere a sé.
E poi c'è un fattore, questo avevamo detto nell'ultimo podcast, che è Sexton in questo momento, perché il compagno di squadra di Roczen sta facendo quello che deve fare, rimanere davanti a Webb, essere lì davanti, ci sta riuscendo molto bene in queste ultime due gare, e come avevamo detto appunto, lo dicevo prima, chissà adesso se non può diventare davvero un fattore Sexton in queste gare finali, dove chissà, forse Roczen si è ritrovato e Webb può andare un po' in difficoltà.
Ma vedendo anche il trend delle ultime gare da quando Sexton è tornato, la risposta è affermativa, sì, potrebbe essere assolutamente un valido alleato di Roczen, un valido alleato che non ha Webb, perché Musquin purtroppo anche ieri non ha assolutamente esaltato, a un certo punto pensavo facesse il guardiaspalle proprio di Cooper Webb. Va detto che KTM in teoria c'è tutto il gruppo Husqvarna Gas, ma mi sembra che ieri un Barsi a caso non è che proprio ha reso la vita facile a Webb. Per cui voglio dire, sicuramente Roczen potrebbe contare su un valido alleato, mentre Webb no, ed è strano perché parliamo comunque di Roczen con un compagno di squadra, mentre Webb che avrebbe un gruppo dietro che però non ha oggettivamente.
Fede? Beh, Sexton sicuramente è molto ambizioso, oltre che molto veloce, probabilmente dovrà farsi anche due conti in tasca in ottica squadra, e insomma, se dovesse trovarsi in una certa situazione, magari farsi anche da parte. Dicevamo proprio sabato scorso, parlando della 250, come non sia proprio nello spirito del Supercross, però qui c'è in corsa, cioè si è in corsa per un titolo mondiale, credo che Sexton possa anche trovarsi a dover fare una scelta,
soprattutto dopo la vittoria di Roczen di questa notte, ecco, credo.
Sì,
perché una gara di Roczen negativa ancora, forse certi tipi di discorso non sarebbero forse più saltati fuori. Adesso sì, invece sì. Con questa vittoria, unita anche al fatto che Webb ha perso poi parecchi punti, probabilmente in casa Honda ci guardano.
Sì, ci guarderanno, perché comunque Roczen si è rilanciato al 100%. E, insomma, può contare su un compagno di squadra che adesso è in palla, è carico, si è trovato benissimo su questa tipologia di pista. E, insomma, è un alleato in più che Webb, diciamo, a se corre per il sesto posto come ieri, perché Musquin effettivamente per diversi minuti lo ha protetto da Tomac, però Musquin in questo momento non sembra in grado di fare tanto di più, perché come abbiamo già detto anche sabato, probabilmente dal punto di vista fisico non c'è del tutto, quindi Webb deve un po' arrangiarsi, non che non sia riuscito a farlo in altre occasioni, perché comunque Webb ha interrotto una striscia di 8 podi consecutivi e non è che abbia ricorso a grandi aiuti per raggiungere risultati del genere. Dovrà vedersela poi con tanti piloti, perché Barsha, come ha detto anche Alessio prima, non è che abbia giocato tanto a suo favore, anzi l'ha attaccato inizio finale in maniera abbastanza aggressiva e poi alla fine si è difeso come abbiamo visto.
Esattamente, anche perché poi Barsha, sinceramente, lui stesso l'ha dichiarato, non si aspettava di essere così competitivo come abbiamo visto, bello ritrovarlo lì davanti, credo che possa essere davvero l'ultimo degli alleati per Webb. E in più, ragazzi, abbiamo ritrovato ufficialmente, ma lo diciamo già da qualche gara, Jason Anderson, che durante la hit si è trasformato un po' in Nelson Piquet con Eliseo Salazar a Hockenheim, passato per LCQ, autore della pole position, insomma tanta roba Anderson, è vero Alessio?
Sì, è bel main event, soprattutto come è arrivato questo podio, cioè dopo quello che gli è successo in batteria con Alex Rey che gli si è fiondato addosso. Tra l'altro leggevo sui social che alcuni difendevano Alex Rey, non so per quale ragione, vabbè, a parte questo, cioè direi che è ingiustificabile la manovra di Alex Rey. E va detto un plauso anche a Anderson che si è contenuto, cioè gli ha risposto con male parole, però si è limitato quello nei confronti di Alex Rey. Poi il main event
si è anche scusato, tra l'altro.
Sì, sì, infatti, no, voglio dire, c'è qualcosa, sicuramente self control da parte di Rey Lombre. E poi vabbè, LCQ ha fatto quello che doveva fare, che comunque ok, era l'unico di big presenti, però presenta sempre molto teplici insidi. E poi nel main event gran gara, assolutamente ritrovato, e sarebbe bello, questo credo sia un'opinione, un auspicio condiviso da tutti, rivederlo anche vincente, perché
sì,
ormai
sì, sì,
troppo tempo che non vince. Mi viene da ripensare ancora allo scorso anno sulle City 7 quando perse la sella, cioè una vittoria che era sua, non l'ha conquistata. Si meriterebbe, se non altro per l'impegno, una vittoria.
Bene. Da quando ha vinto il titolo Anderson non ha più vinto una gara. L'unica che ha vinto è stata Loretta Lynn National, che poi fu una manche sola perché non vinse poi il Gran Premio. Quindi è un digiuno molto lungo ed è un digiuno che potrebbe anche essere interrotto, perché effettivamente nelle ultime gare l'abbiamo rivisto davvero al massimo della condizione. Ha conquistato due pole di fila, quindi sul giro secco e veloce, e ieri sera è riuscito a mettere tutto a posto. Ecco, a parte quello che è successo nella hit, è andato direi tutto bene, perché comunque sì, non è partito tanto bene in finale, però ha messo insieme una rimonta eccezionale. Poi come ho avuto modo di sottolineare, il sorpasso su Barsi è stato molto molto bello, quindi segno di un pilota ritrovato che adesso chiaramente vuole puntare almeno a tornare a vincere. Poi in palio ancora almeno un quinto posto in campionato, che ripeto, all'inizio della stagione sembrava un risultato lontanissimo, fuori da ogni possibilità.
Sì, per come l'avevo visto come condizione fisica, esatto.
Sì, anche perché poi ricordiamo che Indianapolis 2 si è fatto male ancora a un dito, quindi anche lì ha avuto un piccolo intoppo nel suo processo di crescita, quindi non è stata comunque una stagione complicata, non è stata una stagione facile anche in divenire. Quindi insomma, se riuscisse a rientrare nella top 5 segnando qualche altro podio, magari vincendo, tanta roba, molto bene, un pilota, un campione ritrovato.
Fede, riparto da te per chiederti di Eli Tomac, che avevamo visto vincitore ad Atlanta 1, quindi nel weekend scorso, e mentre in questa gara ha chiuso in top 5, però con il quinto posto, e insomma un po' un passo del gambero per quanto riguarda il campione in carica, che fosse a questo punto ufficialmente delle armi, e il duello sarà solamente tra Webb e Roczen.
Beh, per me le armi le ha cedute già ad Arlington 1, lo avevo già detto, ed effettivamente non è mai tornato davvero in corsa, nonostante abbia centrato anche tre podi. Discorso contrario rispetto a quello che dicevamo di Roczen.
Di Roczen, esatto.
In finale si è trovato un po' nella situazione di Anderson, ma non è riuscito a recuperare, a differenza di quello che ha fatto il pilota dello Squarna. Ha passato diversi minuti alle spalle di Musquin, non riuscendo a superarlo, nonostante il ritmo di Musquin e di Webb davanti non fosse così irresistibile, ecco. Quindi si è portato a casa un quinto posto, tra l'altro anche regalato da Webb, quindi niente di che come risultato. Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più, e adesso sabato cercherà di insomma tornare almeno sul podio. La terza piazza in campionato direi che è abbastanza consolidata, perché comunque se aveva possibilità di riprendere Roczen dopo la gara di sabato, direi che dopo ieri sono svanite, su Barsha ha un buon vantaggio, quindi l'obiettivo di Tomac è sicuramente fare il meglio possibile nelle ultime tre gare, poi concentrarsi ovviamente sul National.
Alessio, su Tomac?
Sì, assolutamente, il discorso, l'esatto opposto, come giustamente ha detto Federico, di Roczen, cioè Roczen è brutto di sabato e bello di martedì e viceversa per Tomac, anche questo è inspiegabile, cioè, sarebbe interessante capire questa altalena di performance espressa al campione in carica che a questo punto lo attendiamo nel National, cioè l'unico auspicio, speriamo che se non altro si sia conservato qualche energia per vederlo competitivo, pronti via per il National.
Fede, sono un po' mancata la Yamaha in questa gara, avevamo detto che comunque poteva essere una pista, cioè comunque i layout di Atlanta dovrebbero favorire la Yamaha. Ti chiedo se hai aggiornamenti su Malcolm Stewart, che è caduto male e dovrebbe essersi anche fatto male tra l'altro.
Io non ho letto nulla a tal proposito.
Esatto, non ho letto anch'io, però sembra qualcosa alla mano o al dito, a un dito della mano. Potrebbe essere, da come si teneva.
Ho qualche notizia, adesso vado a recuperare. Comunque sì, è caduto nel main event ed è stato abbastanza sfortunato. Vabbè, in generale Yamaha in questo secondo round di Atlanta non si è vista. Plessinger non ha assolutamente ripetuto la gara di sabato e anche Ferrandì comunque è rimasto nelle retrovie, perché dopo la bella rimonta di sabato, ieri è arrivato solo undicesimo e insomma non lo si è visto praticamente mai quadrato, quindi decisamente un passo indietro su una pista che invece si pensava potesse essere più vantaggiosa per loro.
Assolutamente, è tornato Anstey con il 14° posto, quindi per il pilota della Suzuki dopo quello che gli era successo sabato scorso. Detto questo, vantaggio in campionato di web, come aveva ricordato Federico e anche Alessio, di 13 punti ora, con tre gare da disputare, con Atlanta 3 che ci sarà appunto sabato, e il campionato, come abbiamo già detto, bello aperto. Andiamo a parlare della 250 Costa Ovest, e ancora un'altra serata incredibile per tantissimi motivi. Prima di partire dal vincitore, cioè Justin Cooper, Fede, partiamo da McAdoo, vero?
Se sabato mi chiedevo cos'altro poteva succedere
la risposta
della 250 West, ci mancava solo che McAdoo vincesse dopo quello che gli è successo, perché è stata una caduta davvero molto brutta, spaventosa, sì, e non si è fatto nulla, perché si è tenuto un polso per qualche minuto, ma poi si è ripresentato al via dopo la bandiera rossa con la moto mezza conciata e insomma ha fatto davvero un miracolo, portare a casa questo terzo posto, che per larghi tratti del main event è stato anche un secondo, dopo è arrivato Lorenz a superarlo nei minuti finali. Insomma, con questo risultato ha tenuto viva la speranza di vincere il titolo. Chissà che dopo una prova così non riesca a trovare un boost di fiducia in più, perché chiaramente dovrà passare qualche giornata di riposo, perché ha preso una botta molto forte.
Forse i dolori li sente oggi, ecco.
Sì, molto probabilmente stamattina si è svegliato male. No, ha vinto Cooper per la terza volta, Cooper che tra l'altro si è mostrato anche abbastanza polemico dopo la gara, perché si è rifatto diciamo al regolamento che dice testuale che un pilota che diciamo causa la bandiera rossa, che al momento della bandiera rossa non è effettivamente in gara, la traduzione di no longer actively participating in race, è un po' dubbia come interpretazione, perché prendendola proprio alla lettera forse McAdoo non avrebbe potuto riprendere il via. Dopo insomma si interpreta un po' nel senso che McAdoo era a terra, poteva anche ripartire, nel senso, visto che non si era fatto nulla, lo si può anche interpretare come proprio che McAdoo potesse riprendere la gara. Insomma, è andata così. L'uscita di Cooper, secondo me, è stata un pochino infelice, perché insomma, se ti ritrovi a dover commentare una vittoria e ti rifai al fatto che uno dei tuoi avversari potesse o non potesse ripartire, insomma, meglio concentrarsi un po' di più, insomma, su se stesso, ecco, perché Cooper comunque ha dominato la gara, ha vinto in maniera importante e, insomma, se avesse commentato quello, si fosse limitato a commentare quello, a mio parere sarebbe stato meglio, ecco.
Alessio?
Ma c'è tanto da dire. Allora, lato discorso bandiera rossa, va detto che la direzione gara è lei l'unica che può decidere chi è attivo o meno, per cui, e questo anche perché è un regolamento FIM, per cui spetta la direzione gara. Se la direzione gara ha ritenuto che McAdoo fosse ancora in gara, non gli si può dire nulla, non si può fare alcun tipo di reclamo e quant'altro, per cui uscita infelice di Cooper. Al contrario, ad esempio, di McElrath, che lo scorso anno per due bandiere rosse, se stiamo a guardare, ha quasi rischiato di perdere il titolo, sia sulle City 3 che
era, ha perso il titolo, perché proprio rigirò completamente una gara, perché Sexton era City caduto. 3
era nettamente in vantaggio, bandiera rossa, sì. Sexton poi è ripartito bene, l'ha battuto, anche nello showdown, se vi ricordate, dopo Fortner a terra, per cui e McElrath non ha mai detto nulla. Questo va detto, per cui c'è chi è elegante e chi è un po' meno. Detto questo, Cameron McAdoo ha fatto qualcosa che resterà nella storia, nella leggenda. Un applauso intanto, come sempre, alla regia televisiva americana, che è andata a riprendere anche la madre a narrare tutto il momento, la tensione. Tra l'altro c'era pure Alex Ray, che è andato accanto alla madre di Cameron McAdoo, forse gli ha detto: beh, non c'ero io che l'ho centrato, per cui può risalire in sella, probabilmente. ha detto questo. Scherzi a parte, va detto che Cameron McAdoo ha fatto qualcosa di sensazionale, tra l'altro mi sembra addirittura col giro più veloce del main event una volta ripartito, per
sì,
cui
confermo.
Va detto, cioè, cosa gli puoi dire di più, se non che ormai qui ad Atlanta McAdoo ha intrapreso una delle rivalità più belle del Supercross con il Tabletop, esatto. Perché dopo sabato, cioè altro che McGrath, Temig, Reed, Stewart, la rivalità tra McAdoo e il Tabletop è qualcosa di sensazionale. Tra l'altro pure involontariamente realizzato un cliffhanger front flip che non si è mai visto nel freestyle motocross, cioè non si è mai visto, agganciato il manubrio con i piedi e ha fatto la giravolta su se stesso.
Tra l'altro vi chiedo a tutti e due, visto che Federico comunque su Twitter insomma si è chiesto del perché vediamo spesso nel Supercross, ma Fede, adesso aggiungo anche nel mondiale di motocross, delle cadute proprio, diciamo, in avanti, cioè proprio con la moto che si punta e poi il pilota che viene o disarcionato o addirittura, come in questo caso, adesso non si sono mai visti casi limite come quello di McAdoo, però che rimane agganciato alla moto. Vi chiedo se secondo voi, io personalmente credo che sia una questione forse di stile di guida a questo punto, che si è evoluto in un certo modo, ed è perché ne vediamo voli di questo tipo sia comunque nel Supercross ma anche nel motocross. Alessio?
Ma questo non saprei cosa dire, onestamente. Può essere anche un discorso che si sta innalzando sempre più l'asticella, cioè i tracciati diventano sempre più complicati, anche se onestamente quello di McAdoo di ieri, cioè, non lo reputo un discorso di tracciato, cioè lui onestamente esagerato, per cui non saprei onestamente. Certo preoccupato, magari chi ne sa più di me sicuramente può fare uno studio a riguardo, perché onestamente questo genere di cadute sono le più pericolose, perché soprattutto l'ha anche detto Carmichael in telecronaca, quando finisce addosso il manubrio della moto è l'aspetto forse più pericoloso nel motocross, più magari di una caduta di schiena, ok, dipende sempre dall'impatto, ma c'è rischio serio, per cui sì, dovrebbero se non altro effettuare uno studio, capire il perché di questa serie di cadute di davanti, diciamo così.
Bene, potrebbe anche essere dovuto, non so, una taratura di sospensioni particolari che hanno ora, non lo so, dimmi tu.
Di solito cadute così sono tanto spesso errori del pilota, nel senso che sbaglia una marcia o magari arriva con la frizione tirata e la moto si impunta. Però dobbiamo dire che nell'ultimo anno ne abbiamo viste davvero tante di cadute con questa dinamica. La più famosa, quella di Jet Lawrence dell'anno scorso, certo. quando si infortunò la spalla. Non so, dal punto di vista tecnico io, cioè, mi sono interrogato, sinceramente non ho trovato una risposta. Sicuramente i piloti spingono tanto, sono sempre al limite, e le moto altrettanto, perché dal punto di vista tecnico, adesso magari negli Stati Uniti il regolamento è un po' più restrittivo, come spesso evidenziamo, mentre nel mondiale vediamo proprio dei bolidi da corsa al 110%. Però teniamo sempre presente che il tasso tecnico di queste moto ormai è stellare. Quindi non saprei nemmeno dare una ragione vera e propria. Cioè, mi sono fatto tante domande, ma non ho trovato una risposta. Sta di fatto che questo è un fenomeno che è sempre più, tra virgolette, in espansione, perché di cadute così di anteriore, con il pilota che sbatte faccia avanti e la moto che rimbalza da dietro, insomma, ne vediamo sempre più spesso, sono cadute davvero brutte, cioè si rischia davvero di farsi male, ma male seriamente.
Secondo posto per Hunter Lorenz, che quindi torna sul podio dopo la prestazione sicuramente non positiva di sabato scorso su una pista, insomma, noi avevamo detto che i layout di Atlanta potevano favorirlo, ha conquistato questo secondo posto, una serata sicuramente positiva, Fede, insomma, un podio importante per lui, ecco, insomma, anche lui ha dato una buona risposta dopo quello che avevamo visto sabato.
È un podio che ci voleva assolutamente, perché aveva deluso, adesso al di là della caduta, di quello che era successo nelle prime battute del main event di sabato, questa volta è riuscito a mettere insieme una bella rimonta, ha battuto McAdoo nel finale, poi Cooper ovviamente era molto lontano ed è riuscito a limitare i danni in qualche modo. Adesso in campionato è a meno 16, con due gare da correre non sarà facile, però quantomeno è riuscito a cogliere un risultato degno, diciamo, delle aspettative riguardo un circuito del genere in base alle sue caratteristiche come pilota, quindi sicuramente una prestazione positiva, e ci voleva per lui, ci voleva assolutamente.
Alessio, lascio a te, scusami, è uscita proprio una S tipica Emiliano Romagna. L'onore di parlare di Thrasher, che è arrivato quarto, un'altra bella prestazione, sicuramente non a livello di quello che avevamo visto sabato scorso con una vittoria incredibile, però ha confermato comunque che ad Atlanta è, diciamo, un po' il suo layout, sono le sue piste e stanno molto bene.
Sì, convincente prestazione assolutamente, cioè, se non altro dimostra che la vittoria di sabato non è stato soltanto un miracolo dal cielo, ma c'è sostanza, c'è bella gara. L'unica cosa che veramente gli è mancato un soffio per passare McAdoo e sì, per il bilancio Yamaha sarebbe stato sicuramente un risultato importante ai fini campionato di Justin Cooper, però no, una bella gara, una bella conferma, un po' quello che è mancato da parte di Unmaker, che non lo si è visto granché, così come Pierce Brown, che ok, non è ancora al meglio per un recente infortunio, così come per altri rookie che un po' sono scomparsi nel corso del cammino, per cui buona cosa sicuramente per lo Star Racing, che è anche potenzialmente un pilota di prospettiva anche per l'anno prossimo, cioè per vederlo combattivo e competitivo per il titolo.
Fede, qualcos'altro da aggiungere ancora sulla 250, altrimenti passiamo brevemente al mondiale e al calendario, appunto, del mondiale.
No, beh, evidenziavo giusto che Pierce Brown in qualifica ha dato un'altra bella botta, è caduto abbastanza male, quindi portato a casa un ottavo posto, e viste le premesse è anche buono, perché ha rischiato davvero di farsi male un'altra volta, cadendo in maniera anche un po' strana, perché in uscita di curva gli è sbalzata via la moto praticamente, quindi una stagione non molto fortunata per lui, che insomma era atteso a buoni risultati, alla fine è salito sul podio anche Daytona, però insomma qualche acciacco fisico di troppo. Thrasher bene, confermato comunque il buon livello mostrato sabato, quindi aspettiamo ulteriori progressi, chissà, insomma, non ha tolto quei due punti a McAdoo nel rush finale, insomma, a Salt Lake City il 1° maggio faremo i conti se questo avrà avuto una ripercussione o no.
Bene, passiamo anche adesso al mondiale. Allora, prima di tutto, Fede, due parole su Maggiora, su quello che hai visto nell'ultimo weekend con Tim Geiser, che è impegnato nella gara appunto dell'italiano Prestige a Maggiora, in condizioni meteo particolarmente difficili, però insomma si è rivisto il campione del mondo.
Ma sì, non c'è molto da dire, nel senso che si è corso a Maggiora su una pista abbastanza disastrata, visto che il meteo ha fatto un po' i capricci. Geiser ha dominato in lungo e in largo, battendo anche degli avversari del mondiale, perché c'erano anche Van Orebeck e Lupino, ad esempio. Ha rischiato qua e là, perché insomma si è ritrovato in mezzo a piloti decisamente più lenti, perché chiaramente insomma a livello del campionato italiano è quello lì, nel senso ci possono essere tanti piloti forti, ma poi a fondo classifica abbiamo piloti che insomma fanno quasi un altro sport e sono dotati di ben altro pacchetto tecnico. Insomma è stato un buon antipasto per lui, non l'abbiamo visto agli internazionali. Sembrerebbe essere già in buona condizione. Adesso mi sembra di aver capito che correrà qualche gara anche nel campionato sloveno, in vista appunto del debutto stagionale, che a questo punto dovrebbe essere in Russia il 13 di giugno. E insomma, staremo a vedere per questa stagione, che si preannuncia molto interessante, che ha riguadagnato round italiani in calendario.
Sì, vi diciamo brevemente: il 4 di luglio a Maggiora, il 19 di settembre a Riola in Sardegna, poi il 31 di ottobre, quindi il giorno di Halloween, ad Arco di Trento, e poi la novità incredibile, poi qua è ovvio che nei prossimi mesi vedremo se sarà confermata oppure no in base a quello che sta succedendo, legato chiaramente al Covid, in Nazioni a Mantova, era quello che tutti auspicavamo, è vero Fede, e anche te Alessio, una novità incredibile Alessio.
Beh sì, Mantova per me va benissimo soprattutto Federico, cioè non potendo fare un'azione a Mirafiori va benissimo Mantova, però no, assolutamente, cioè è una bella notizia, speriamo si possa disputare, perché comunque ricordiamo potrebbe essere l'ultima nazione di Cairoli,
esatto,
per cui sarebbe comunque un evento da seguire ad ogni costo, speriamo ci sia il team USA, perché insomma cioè, no, mi piacerebbe assistere anche al team USA presente al Nazioni Made in Mantova, e speriamo magari ci sia anche qualche altro pilota d'oltreoceano, perché di fatto sarebbe l'unico modo per vedere le nazioni nel vecchio continente.
Esattamente, Fede, sì. Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, abbiamo ricevuto notizie non entusiasmanti riguardo la possibilità di vedere gli Stati Uniti, però insomma, mai dire mai, da qui a settembre ci passerà ancora tanto tempo. No, bene ovviamente per Mantova, è un orgoglio, perché insomma
ricordiamo che
c'è anche casa mia quasi.
Esatto, allora in Nazioni era stato programmato per Imola, poi Imola sì, ovviamente senza pubblico non era disposta ad ospitare il Nazioni, si parlava della Sardegna, c'era questa ipotesi di Mantova, poi sembrava che Mantova fosse stata scartata anche da quello che ci avevano detto proprio me e Federico, in realtà poi è stata confermata, però è ovvio che qua tutto in divenire, anche lo stesso calendario credo che possa subire ancora qualche modifica in corso d'opera, Fede.
Sì, è un calendario che probabilmente potrebbe subire qualche altra variazione, perché mi rifaccio sempre a quello che insomma c'era stato detto, le informazioni che c'erano state comunicate, che già avevamo comunicato a nostra volta in podcast precedenti, Insomma, il fatto di cominciare a metà giugno ci perplime ancora un pochino, speriamo che possa essere effettivamente così. Insomma, un calendario ancora in divenire, vedremo quali location effettivamente potranno ospitare le gare. Visto così, insomma, la situazione sembrerebbe essere anche positiva, nel senso che non abbiamo doppi, tripli round come l'anno scorso e insomma un po' tutte le location europee sembrerebbero pronte e abili per ospitare il mondiale. Quindi insomma aspettiamo ulteriori notizie. Il calendario attuale non è male, ecco, limitano le trasferte extraeuropee perché ci sono le due gare indonesiane, c'è quella argentina, però sono in fondo al calendario e anche qui insomma le notizie non sono più di tanto positive. Aspettiamo ulteriori notizie, visto che all'inizio del mondiale, stando al calendario attuale, mancano due mesi, passerà ancora un po' d'acqua sotto i ponti, ecco.
Esattamente, e noi saremo qua a raccontarvi tutte le novità che arriveranno anche dal mondiale di motocross. Detto questo, grazie mille, grazie Alessio per essere stato qua con noi ancora.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie Fede.
Alla prossima.
Noi guys ci sentiamo tra qualche giorno per parlare appunto della gara di Atlanta che si correrà sabato, e poi ci saranno altre novità anche sul motocross, insomma ve le racconteremo. Detto questo, ciao a tutti, alla prossima, ciao.